time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it.
All about control,
and if you can take it.
All about your debt,
and if you can pay it.
It's all about pain,
and who's gonna make it.
Benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci sta ascoltando. Questa è la 37esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Scoprirete presto perché rido. Io sono uno stanchissimo, rinfrescato e soprattutto un po' rinfrancato Emanuele Sortino da Allen's Park, Colorado.
Io sono un invecchiato Alberto Cantù, smatevelato in provincia di Monza e Brianza. Invecchiato perché questa era tipo la terza take e rischiato di essere la quarta dell'intro. La prima era andata bene e io ero un impreparato Alberto Cantù perché non avevo trovato il mio solito aggettivo. Solo che poi varie vicissitudini ci hanno portato
tra la mia fidanzata che arriva e tipo come se non ci fosse niente si mette a parlarmi, si mette, hai fatto il gas della macchina e quindi è l'altro. E poi l'altro tu sbadetto all'accento siculo brianzolo, ma soprattutto
la seconda è stata la mia preferita. La seconda hai fatto l'accento siciliano, ma soprattutto brianzolo, che mi piacerebbe saperlo com'è questo accento siciliano, ma soprattutto brianzolo.
Adesso ci ho pensato, mi sono messo a ridere. Benvenuti a tutti! Ciao Alberto, quando stiamo registrando per te è mezzanotte e 40, quindi sono delle giornate, raga, che non vi dico, tra cani contro il mio cane che è stato male, tra gli incendi, la neve, le cose e il lavoro, io mi avvazzicchio, sto per un giorno collasso.
In una delle varie take che abbiamo fatto, io ho anche notato come Emma fosse la sua stagione. Al momento è più disastrata di quella dei Patriots, tra holdout, coronavirus, eccetera. Emanuele è più o meno nella stessa situazione.
Ormai sono per i fatti miei. Sai cosa dovrei fare? Dovrei essere calmo, aspettare, lasciare che le cose crescano. Dovrei fare il panettiere. Ma a proposito di panettieri, guarda che giro che ti faccio. Ma a proposito di panettieri, che metto la nostra playlist sotto. A proposito di panettieri, parliamo del panettiere di Campo di Maggio, ossia di Baker Mayfield, che abbiamo messo nelle nostre sorprese della settimana. Allora, perché è una sorpresa? Almeno per me non lo è, perché contro Cincinnati, tipo, se non ha fatto sempre la partita della vita, ci manca poco. Però bisogna dire la verità che domenica scorsa, ha fatto il primo lancio intercetto, altri 4 andati per rifatti loro, ha fatto anche distruggere il ginocchio a OBJ, ma dopo quella è praticamente diventato Hitman, gli mancava solamente il 47 dietro al posto del 6, ed era praticamente stato un check-in. È vero che sempre contro Cincinnati fa queste cose. E quindi adesso se c'è Joe Ayo, che sarebbe Joe Burrow, cioè Buaio, non lo so come chiamarlo, lui sarà sicuramente il sarà il nuovo King of Ohio.
Allora, innanzitutto, cioè io l'ho voluto mettere per una serie di motivi. Il primo è che avevo talmente poca fiducia in lui dopo la partita contro Pittsburgh, che onestamente non mi aspettavo, a quanto pare l'ha giocata. Dicevo, non mi aspettavo che potesse rimbalzare così in alto, anche perché è vero che la difesa dei Cincinnati non è esattamente la steel curtain, però cioè, se vai a vedere anche contro Dallas, che è una difesa più clemente sicuramente di quella di Pittsburgh o di Baltimore, anche quella di Indianapolis se vogliamo sotto certi punti di vista, Baker in vittoria dei Browns non aveva per niente giocato bene, anzi era proprio stato il passeggero del running game della squadra,
l'anello debole della squadra.
Ieri invece, ieri domenica, in questa vittoria 37-34 ha lanciato 5 touchdown e per 297 yard. Detto questo, non sono tanti i numeri grezzi per me, Emma, ma il modo in cui li ha ottenuti riguardandomi la partita. E io quando guardo Baker guardo sempre come si comporta nella tasca, come è deciso nel prendere una via o un'altra,
cioè se si sveglia pericoloso o meno.
Sì, no, ma esattamente, cioè, perché io sono convinto che tanto tanti dei problemi di Baker siano tecnici, ma che questi problemi tecnici siano dati anche dall'aspetto psicologico, che per lui è molto importante nel modo di giocare. Poi tralasciamo un attimo il fatto di OBJ, lo vedremo le prossime settimane quanto contava o quanto conterà. È il fatto che dal momento in cui la partita si è messa male, ha ritrovato quello spirito veramente da... Come posso dirlo? Da...
Non cocky, da panettiere.
Arrogante. Il suo modo arrogante e proprio quello ti prende la baguette e la tira in testa. Oppure, tipo per te, quello di Fantozzi. Dei Conti si occupa mio zio Antunello, quello che la moglie di Fantozzi che cornificava con Abba Tantona qua c'è il panettiere. Ecco, quello è Baker quando gioca convinto. E come ha fatto, secondo me, domenica, le scelte erano precise. Ti ricordi che settimana scorsa abbiamo parlato di quell'intercetto che ha lanciato su una lettura tutto sommato semplice? Questa settimana invece le sue letture sono state molto molto precise nella maggior parte dei casi, anche in giocate semplici, e poi ha fatto giocate obiettivamente spettacolari. Ad esempio il touchdown che ha lanciato per Njoku, il tight end che praticamente è corso centralmente con l'uomo attaccato, gli ha messo una palla senza senso.
Anche per com'è che si chiama? Mi dico, sbaglio sempre, non è Seale Jones, com'è che si chiama?
Donovan People Jones.
People
che Jones. Nome pazzesco, tra l'altro.
Anche quello, cioè quello lì proprio c'è il cornerback che la prendo, non la prendo.
Quello, non lo so, ha ricordato molto il Baker dell'anno da rookie, anche perché alla fine il supporting cast era tornato quello, perché c'era Coso. Oltre a Njoku c'erano Jarvis Landry, c'era Rashard Higgins, che è un giocatore che ha sempre avuto un'ottima chemistry, un'ottima chimica con Baker, e si è visto in campo. Insomma, ora gli scenari si fanno interessanti, perché secondo me contro altre difese il fatto di non avere un giocatore come BJ lo paghi, punto. E detto questo, andiamo a vedere ora Baker come reagisce, come proseguono i Cleveland Browns in questa stagione. Perché è vero che la divisione è tosta, però se Baker è questo, lo scenario cambia totalmente rispetto a quello che ci aspettavamo.
Sto cercando di andare a vedere quali sono le prossime partite.
Hanno
sono
Raiders, Texans, Eagles, Jaguars,
Titans, Ravens, Giants, Jets, possono fare
sono dai playoff,
3,
sono 5-2 ora.
4 partite, secondo me 4-5 partite ancora le possono vincere, playoff non sono impossibili. Cioè...
No, sono lì.
Sì, perché sono 5-2, 9-7-16 lo possono fare. Quello
assolutamente.
Invece, per sempre rimanendo in AFC, tu Alberto, tu sai che io sono il basso, suonavo il basso.
So che sei un metallaro. Vabbè. Qualità.
Ma a parte questo, io suonavo il basso, ma soprattutto un altro che ha suonato il basso, ma soprattutto l'ha suonato a velocità supersonica, è stato il kicker dei Bills, Tyler Bass. E vedi che ti faccio tornare tutto.
E la bandierina vola, però. la
minaccio. Che a forza di... sto dicendo calci in culo, però calci attraverso i pali, è riuscito a far vincere i Bills, che erano stati in difficoltà contro i Jets. Sono stati sotto e sono andati veramente... ha fatto 8 field goal e ne ha messi 6 su 8, una cosa che se non ricordo male, vado a memoria. Sempre tornando, perché questo qua mi vengono dalle live di Twitch di domenica. E sorpresa della settimana, soprattutto perché tu hai avuto al culo di schierarlo e hai fatto il culo praticamente a tutti al fantasy football, diciamo la verità.
Strepitoso. Ho fatto 21 punti col kicker e 15 con la difesa degli Eagles, che io cambio di settimana in settimana, quindi scelgo kicker e difesa diversa ogni volta, e è stato incredibile. Anche perché ne ha sbagliati due ed è partito male in realtà. Non è partito per nulla bene. Il primo l'ha sbagliato, ho detto sì, guarda che
è l'anno dei kicker
in squadra, è proprio l'anno dei kicker. Invece poi è stato l'anno dei kicker dal punto di vista positivo, perché ne ha messi alla fine. In realtà il demerito dell'attacco dei Bills, che si è sempre arenato alle soglie della red zone dei Jets, in una partita in cui i Bills hanno calciato 8 volte e ne hanno segnati 6. Insomma, sono molto contento sia per le mie previsioni sui kicker, sia per il mio fantasy. Il motivo principale per cui trovate Tyler Bass in questa classifica delle sorprese è proprio per il mio fantasy.
Io tra la classifica delle, tra i punti delle sorprese, ho, allora, a prescindere che ultimamente, se io parlo male di qualcuno, categoricamente diventa un idolo settimana successiva o nei mesi successivi. E ho detto che, guarda, che Herbert al college non è che fosse tutta sta putienza, va. Cioè, il braccio c'era, il talento c'era, la testa un po' meno, la posizione dove lanciare la palla un po' meno. Arriva in NFL, praticamente stagione, se non lo chiamano per MVP, rookie dell'anno non va lontano.
Mamma mia.
Poi, io dico, va, ho avuto 2 anni di Vance Joseph. Non uno, 2 anni. Non mi è piaciuto mai. Cioè, head coach dei Broncos, ma ha fatto sempre schifo. Defensive coordinator, ni. Cioè, niente di particolare, però c'è di meglio. Va da Arizona, primo anno di Arizona disastroso, però la partita con i Seahawks, a un certo punto, verso il terzo quarto, decide, ma tu sai che forse giocare cover two man tutto il tempo contro Russell Wilson non è proprio la cosa che proprio ci sta facendo vincere, va. Visto che siamo anche tipo 28-24, una cosa, 27-24, manco mi ricordo quanto era il punteggio a metà tempo. Quasi quasi decido di fare un pochettino, metto tutti in all blitz. Tu vedi, praticamente, l'abbiamo postata questa, giusto? L'hai postata tipo 2 giorni fa. Credo che ti ho scritto, sì, ti ho pure spoilerato. Sì. Alberto, dobbiamo postare questa. A un certo punto, non la parleremo proprio di volta in tu, però ci sono 3 azioni che sono state. Il primo è stato un cover zero blitz chiamato, e praticamente ci manca poco che McCalf faccia touchdown perché c'è stato il holding. Prima tutti davanti, pressione e non incompleto. Poi nuovo stessa cosa, tutti davanti, pressione, Metcalf che praticamente fa touchdown ma gli viene tornato per un holding. Stessa azione successiva, nuovamente tutti in linea, tutti davanti, no, stavolta droppano praticamente, fanno pressione in 3, droppano tutti e vedi che c'è Isaiah Simmons che non aveva, che aveva giocato solamente, scelta numero 7-8 del draft, aveva giocato solamente nei special team, ma ha fatto davvero poco, che si ritrova in mezzo, prende la palla e fa intercetto pure con Russell Wilson, che credo che sia una delle primissime volte che fa 3 intercetti in una partita. Ma bisogna dare onore al merito a Vance Joseph, che ha deciso di diventare un pochettino tipo Joe Exotic, per quanto me lo sto immaginando tigrato in questo momento, guarda, certe volte proprio la fantasia. E Vance Joseph, devo dire, ragazzi, alla fine la partita se l'è portata a casa lui, perché tra l'intercetto di Buda Baker e questo, l'intercetto di Simmons, se l'è portata a casa con a un certo punto, ma queste cose non funzionano, andiamo e vediamo cosa sappiamo fare. Devo dire, Joseph, ho apprezzato il tuo coraggio, bravo.
Cioè, Vance Joseph ha avuto gli ottimi maestri, soprattutto Mike Zimmer a Cincinnati in particolare, e quell'azione dell'intercetto di Isaiah Simmons mi ha colpito subito, perché ho notato la tendenza, che è proprio anche di Mike Zimmer, di mettere un sacco di linebacker lungo la linea di scrimmage anziché tenerli indietro, perché più li metti vicini, chiaramente, soprattutto se li metti ai lati del centro, minacciano blitz, quindi l'attacco, nel momento in cui deve disporre la sua pass protection, quindi quale offensive lineman, tight end, running back blocca i potenziali blitzer, deve tenere conto di tutti questi giocatori. Sull'azione di Simmons, la trovate sul nostro Facebook, su tutti i nostri social, ce n'erano 7 sulla linea di scrimmage, tutti in piedi tra l'altro, nessuno con le mani in terra. Quello si chiama Psycho Front, almeno nella difesa di Baltimore, poi non so da altre parti come lo chiamino, e almeno tu ti aspetti una pressione. Cioè, quando sono in 7, magari non arrivano in 7, ma in 6, 5... 4 almeno arrivano, lì invece sono arrivati 3. In 3, perché 4 di quei 7 sono droppati, e allora dici ok, siamo a posto, sono arrivati solo 3. Invece il quarto blitzer è arrivato da lontano, perché era il Nicol sulla sinistra, che è arrivato anche lui a portare pressione. Questo drop di 4 giocatori magari ha confuso un po' Wilson, ma avrà confuso il ricevitore, ed è nato così l'intercetto. Tra l'altro, quel fatto lì, quello di mostrare così tanta pressione, poi invece attaccare il quarterback solo con 4, quindi con una rush normale di 4 giocatori, è una cosa che va molto di moda, lo fanno tantissimo i Titans, e si chiama Sim Pressure, Simulated Pressure. L'idea è quella che vuoi dare appunto l'idea di un blitz e poi tirare indietro gente, di modo che tu vuoi condizionare il quarterback senza pregiudicare la tua difesa sui passaggi, che resta comunque affidata a 7 persone, non a 6 e 5 come succede nel caso dei blitz. Quindi bravo Vance Joseph, devo dire.
Bravissimo, soprattutto perché ha completamente annullato Metcalf mettendogli Peter Peterson. Sì, Peterson. Che ha, mi ricordo Double la diabete, B. Sbaglio sempre i nomi, ma mi ricordo chi è, perché era quello col diabete.
Eppure Metcalf comunque è riuscito a fare la giocata più clamorosa della settimana. Non seguire come fosse Terminator.
Buda Baker.
E l'ha messo, l'ha detto.
I got hooked by Metcalf, respect. Questo è proprio mi è piaciuto.
Mad respect.
Va bene, arriviamo a alle nostre sorprese negative. Quindi passiamo da non è più Sweet Carolina come cantava, manco mi ricordo chi le cantava, adesso vedi che c'è il Rizzotto che mi scriverà su Twitter.
Non è Sweet Home Alabama?
No, c'è anche
Sweet Carolina.
Non mi ricordo in questo momento chi è, perché sapete.
Dammi una flag per quanto sono stonato.
Vabbè, tanto non ti preoccupare, guarda con chi stai parlando. La difesa di Carolina, allora. Sulla parte di Carolina Saints c'è tanto da dire. Probabilmente, se avessimo avuto tempo, probabilmente ne potevamo pure parlare. Ma il podcast è quello che è, picciotti.
Sai che io meno parlo dei Saints, soprattutto meno ne parlo bene, sono più contento.
Esatto.
Quindi.
Ma, per esempio, io mi aspettavo che Carolina avesse tante difficoltà in attacco, visto e considerato che il quarterback era il loro backup, quindi la difesa doveva conoscerla perfettamente. Bridgewater ha giocato 2 anni, se non sbaglio, con i Saints, doveva conoscerla bene. E Joe Brady, che è l'offensive coordinator, era assistente dell'offensive coordinator dei Saints, quindi la difesa più o meno sapeva dove mi sono immaginato. Vabbè, sapranno più o meno con chi hanno a che fare. Le tendenze le dovrebbero sapere, se sai le tendenze già è tanto. No, 27 punti. E hanno pure rischiato di prendere il 30esimo o quasi alla fine.
No, perché i Panthers hanno provato un kick da 65 yard che è andato veramente vicino
a battere il record. A battere il record di Prater, fatto fra l'altro Malai. Invece quello che ci ha sorpreso negativamente è la difesa di Caroline, che dovreste avere Matt Rhule è coach difensivo. Hanno preso 7-8 rookie al draft, facendo il primo draft solo difensivo della storia, però non hanno preso il Nyadu Sisu, se possiamo dirlo, perché 30 punti. Cioè non è che vero che le difese, ma 30 punti in una squadra completamente a mentalità difensiva, non era da aspettarsi.
Allora, io mi sono sentito di mettere tra le delusioni, anche se hanno l'attenuante comunque di essere giovani, e per un motivo abbastanza semplice, che l'ho vista guardando gli highlights, mi sembrava evidente come il loro stile difensivo fosse perfetto per permettere a Breeze di nascondere i propri difetti. Breeze comunque un pochino del suo braccio l'ha ritrovato, questo va detto.
È perché ha mangiato gli spinaci.
Gli abbiamo la torta di spinaci da Drew Breeze. Allora facciamo così. Se Breeze settimana prossima lancia più di 300 yard, facciamo una ricetta con gli spinaci per lui. Andata?
Facciamo le spinacine.
Le spinacine da Drew Breeze. Andata. Ok, no, torniamo a
questo podcast. Mi fa divertire pure me che lo solo faccio. Cioè.
Strepitosa. Breeze contro Carolina. Carolina è la difesa. Sto si sta ammazzando, non riesce più a smettere.
Non ce la faccio. Vai.
Immaginando Breeze che taglia le spinacine.
Sto immaginando lui.
Col bordo della forchetta.
No, come si chiama la cantante? Quella. Oddio. Ti ricordi quando eravamo piccoli? C'era Kiss Me Licia, c'erano le spinacine.
Cristina D'Avena.
Esatto, Cristina D'Avena. Me lo sto immaginando con lui.
Ti dico di più, ti faccio anche il fotomontaggio per le spinacine di Breeze.
Va bene.
Allora,
dai.
Torniamo seri un attimo. Vedendo Breeze contro Carolina, era evidente come la difesa di Carolina fosse totalmente preparata, nel senso che ha giocato tantissima zona, copertura abbastanza normale, si chiamano spot drop, cioè proprio quelle che giocate a Madden, cioè il giocatore X copre questa zona di campo con abbastanza cuscino sul corto, e Breeze su queste cose ci va a nozze, soprattutto perché non blitzi mai praticamente, e quindi vuoi sperare che la tua pass rush di 4 metta pressione a Breeze, che è protetto da una delle migliori linee dell'NFL. Chiaramente non ha funzionato, Breeze ha trovato queste sacche di sacche vuote tra le zone della difesa di Carolina e ha fatto una partita tutto sommato vintage, è sembrato il Breeze buono degli anni scorsi. È vero che Carolina è quest'anno è la difesa che gioca più zona di tutte, però dico, cambiare un attimino qualcosa, visto il matchup che andavi ad affrontare, secondo me potrebbe essere una buona idea. Secondo me il modo migliore per giocare contro Breeze a questo punto è giocare press, soprattutto senza né Sanders né, né il, come si chiama il matto, Michael Thomas. Voglio dire, anche se non ti fidi tantissimo dei tuoi cornerback, falli giocare press man, marcatura stretta, almeno costringi Breeze a fare dei lanci un pochino più complicati, così vuol dire consegnarsi nelle mani di un quarterback che comunque è un genio del gioco, le ha viste tutte. È andata così. Io sono stato deluso, anche perché una sconfitta dei Saints l'avrei vista molto volentieri.
C'era Callaway che ha fatto veramente, ha fatto disastri. Adesso invece andiamo a fare, mi viene da aggiungere alla nostra scaletta addirittura un altro, perché perché non ho aggiungendo quello, mi è venuto proprio in testa mentre lo dicevi, la difesa di Carolina non è riuscita, non si è aggiustata, non ha cambiato per contrastare quello che è in realtà i problemi che dava Breeze sul corto. Tu sai cosa hanno combinato quando hanno combinato i Texans? Non ti è venuto in mente dopo tipo 16 passaggi su Devante Adams, ma magari
Adams
raddoppiarlo, cioè magari raddoppiarlo non ti sarebbe proprio male, non ti faceva, cioè va bene, credo il Romeo, com'è che si chiama di nome?
Romeo Crennel.
Cromel, mi ricordo Romeo è meglio del Colosseo, però è vero che sei famiglia di Bill Belichick, che giochi a uomo, però magari raddoppiare il migliore, l'unico ricevitore a cui mandava la palla non sarebbe stato male.
No, che poi è una cosa che Belichick avrebbe fatto, ma anche quadruplicandolo sarà necessario,
se
cioè,
necessario assolutamente,
entrando in questa partita Belichick il suo piano sarebbe stato: davanti a Adams non tocca il pallone, se vuole battermi Jamal Williams o Robert Tonyan faccia pure, ma davanti a Adams non mi batte. Evidentemente le cose non sono andate proprio così.
Poi aggiungiamo a questo, sempre per squadre che non si capisce che stanno facendo, i Falcons, che hanno deciso, ma Gurley ci ha provato a vincere, ma è stato più forte di lui. L'inerzia ha detto, ma sì, diamogli un minuto a Stafford, che tanto lui non ha fatto mai comeback nel quarto, non è mai successo.
Solo la 33esima.
Non è successo mai in 10 anni. E quindi i Falcons si meritano. Dobbiamo fare un premio per tipo il, che non so, cazzata della settimana, però con un nome simpatico. Dobbiamo trovarlo.
Ci pensiamo. Ah, tra l'altro io ce l'hai tipo, no, non ci siamo preparati, te l'avrei dovuto dire prima, devi prepararti tipo una sigletta tipo da X-Files, robe così, perché ho una teoria del complotto sul touchdown di Gurley.
L'hanno fatta apposta per perdere.
No, Gurley l'ha fatto apposta. Perché non gliene fregava un cazzo. Tra l'altro Todd Gurley, chi mi segue su Twitter mi ha visto impazzire, perché Gurley 2 volte quando giocava ai Rams si è trattenuto dal segnare un touchdown per il bene della squadra. Quindi quando ho visto che era una corsa per Gurley, ho detto, cioè proprio questo è il suo pane, figurati se va giù. E poi entra. Poi ho sentito Pardon My Take, è un podcast molto cazzone ma molto divertente, in cui Big Cat, uno dei due presentatori, avevo questa teoria che Gurley l'avesse fatto apposta. E poi ho visto questa teoria corroborata da diversi video e statistiche, dati su Twitter. Ma uno di questi è che il contratto di Gurley prevede un bonus di $500,000 se lui dovesse raggiungere o 1000 yard, che al momento è circa 480, o 13 touchdown. E con quello di settimana scorsa è arrivato a 7. Se tu vai a rivedere il video dalle inquadrature di NFL Films, quelle belle in alta definizione da vicino, vedi che Gurley, dopo che rompe, tra virgolette rompe, quel finto tackle del difensore dei Lions, fa ops, sono arrivato qui, ok, c'è il momentum che ti porta in avanti, però poi lui, anziché buttarsi lateralmente, proprio va
si
in
butta
avanti.
In diagonale.
In diagonale, giusto il tempo di rompere la plane della linea del touchdown. Io fino a poche ore fa ero convinto che invece fosse stato più il suo istinto a portarlo dentro, sai, senti uno che ti placca, c'è l'istinto di andare avanti, invece sono convinto che il buon Todd ce l'abbia un po' messa nel culo a tutti.
Quindi non è tipo a Cain e Cain, come si dice dalle mie parti, ma invece i soldi sono sordi. Ho capito.
Sì, sì.
Poi invece io ti ricordi inizio stagione, cioè parliamo di 8 puntate fa adesso, quando abbiamo fatto le nostre top di attacco e difesa, mm-hmm. eccetera eccetera. Nel nostro top di attacco abbiamo messo i Cowboys e fino a che non si è fatto male Prescott, devo dire che ci avevamo preso abbastanza bene. Era proprio bello tirato per fare il record dell'anno. E invece in questo momento probabilmente sai il meme dove c'è il cane con tutto cosa che va a fuoco, everything is fine?
Fine, sì.
Mi sa che la Dallas siamo da quelle parti. Vuoi che la difesa praticamente ormai è davvero prendere gli scappati di casa, li mette come defensive lineman. Nella secondaria non dico che ci siamo quasi, che prendono scappati di casa, ma tanto lontano non ci siamo. E in attacco, settimana scorsa non è proprio girato nulla. E vuoi che gli mancano anche il right tackle, left tackle, che gli manca? La guardia, il centro si è ritirato, le guardie centro, non lo so.
No, ma anche la riserva, cioè il nuovo centro titolare è fuori. Era fuori anche Zach Martin che è la guardia. Il left tackle e il right tackle sono fuori per la stagione, cioè avevano quattro, non so, dico sempre cassonetti dell'umido. Stavolta diciamo quattro barriere architettoniche,
ecco,
davanti a Andy Dalton, che poi è uscito ed è entrato il mio idolo,
è entrato
Ben DiNucci, e per questo ci risentiamo alla fine per la ricetta.
Ci risentiamo dopo. Non diciamo nulla, ma ci sentiamo dopo. Però Dallas, momento, torniamo un attimo seri. Parlavo con Alberto, in caso dobbiamo mettere il messaggio, se succede mi faccio il mio victory lap, gli faccio Albe, ma sai che secondo me prima delle trade line Gallup, Dallas dovrebbe tradarlo a Green Bay per una seconda, una terza, quello che vogliono fare fanno. Tanto Gallup è a fine contratto, rinnovano o non rinnovano perché hanno troppi wide receiver. Secondo me Gallup a Green Bay ce lo vedo bene. Giusto stamattina c'era PFT che diceva dovrebbe essere Amari Cooper. Amari Cooper meno, secondo me, anche perché ci sarebbero dead money, potrebbe essere una pick troppo alta. Gallup, secondo me, per una terza se ne va via e loro ci guadagnano una bella scelta al draft. Perché tanto ormai Dallas,
d'accordissimo,
con sta situazione, Prescott non torna, la difesa fa schifo, se vanno davvero a 5 vittorie possono dire grazie in questo momento per come è messo. Fra l'altro ti faccio una domanda così a volo: secondo te qual è la squadra più forte della NFC East in questo momento?
Gli Eagles non è vicino, in prospettiva, nel senso con i giocatori che ancora possono tornare dall'infortunio, gli Eagles sono comunque la squadra più forte.
Io ti dico che considerando gli infortuni è Washington.
No.
La squadra più completa, perché tanto gli Eagles sono praticamente, secondo me, tu metti Wentz
ragazzo, però Wentz è per distacco il giocatore più forte, il quarterback più forte di quella division in questo
momento. Ma per distacco, però secondo me come team, il football team non sono così da buttare. Ma adesso
hanno buoni giocatori, per amor del
cielo. Adesso andiamo alla nostra passiamo un pochettino di più all'Alt-22. Partita della settimana messa, secondo me, a torto alle vostre alle mie 11 del mattino. Steeler Titans, che avevamo detto, guardate che sta partita secondo me sarà bella, soprattutto perché erano le due imbattute. Steelers che vincono all'ultimo con Goskowski che decide di mancare il calcio perché, ricordiamo, è l'anno dei kicker. Decide di mancare il field goal del pareggio e quindi i Steelers sono 6-0 per la tipo prima volta da non so quanti millenni,
forse dagli anni 70 addirittura, se non sbaglio,
da tempi della cortina di ferro.
C'era presidente chi, neanche Lyndon Johnson, Jimmy Carter probabilmente. Ok, io tanto Emma mi ha un attimo lasciato, quindi benvenuti all'Alberto Cantù Show. No, è già finito l'Alberto Cantù Show, stavo...
Oh dai, ma pure tu, se mi vedi che mi sto alzando, sennò senza luce non vedevo nulla.
E che ne so, magari ti aveva chiesto se avevi spazzato i tappetini della macchina a tua ragazza e devi assentare.
È andata al lavoro a salvare vite, è quello che fa.
Mad respect per Christine. Però dicevo, partita interessante, nettamente separata tra primo e secondo tempo per come
è
andata nell'arco della partita. Io mi sono segnato due cose interessanti che ho visto dall'All 22. La prima è che l'attacco degli Steelers, ormai non è una novità, è molto molto più orizzontale quest'anno, molto più basato sul ball control. Big Ben non prova nemmeno più gli scramble con lanci lunghi, che erano il suo pane fino a prima dell'infortunio al gomito. È un attacco molto basato anche sulla motion, importata da Matt Canada, che fa parte del coaching staff offensivo. Ed è un attacco che permette a Big Ben di dare la palla in mano a ricevitori che sono giovani, sono forti, sono atletici e hanno anche uno skill set molto diversificato. La cosa che devo dire è che i Titans all'inizio non ci hanno capito molto, secondo me, perché hanno mandato blitz e questo di per sé non è necessariamente un male, però blitz ritardati. Magari blitzavano una strong safety che partiva 10-15 yard indietro e nel tempo in cui questa safety arrivava alla linea di scrimmage, Big Ben aveva già lanciato la palla da un pezzo, perché è uno dei tempi di rilascio più veloci della NFL. Però diciamo che la vera storia del primo tempo, Ema, è stata la difesa degli Steelers, che sostanzialmente ha scardinato l'attacco dei Titans, mettendo in confusione piuttosto grave, secondo me, Ryan Tannehill per lunghi tratti della partita. E anche Derrick Henry è stato molto silenzioso. Uno dei modi con cui gli Steelers l'hanno fermato è di mettere Bud Dupree, che è un edge rusher fondamentalmente, al centro, direttamente davanti al centro. La mia idea era per impedire i double team che si vanno a formare tra centro e guardia, che sono il pane delle corse a zona dei Titans. Questo è stato interessante. Sulla difesa degli Steelers comunque devo dire, ma che non ha blitzato quanto mi aspettassi, e non in modo così creativo, magari era relativo al game plan. Comunque sono stati efficaci, hanno portato pressione, anche perché TJ Watt è un dannato animale, ma tutto il resto della linea è molto 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 efficace. E due note sull'attacco dei Titans, che alla fine ha ritrovato ritmo, non tanto grazie a Henry.
No, secondo me gli Steelers a un certo punto l'hanno data su, abbiamo visto, 24, erano 24, erano avanti di una cifra, ma sì, ma sono andati molto molto più leggeri. Sì, hanno fatto un drive da 75 yard che non hanno fatto in tutta la partita, non è che avessero cambiato chissà quali cose. Poi il touchdown di AJ Brown.
Proprio lì stavo arrivando. Lì è stata una giocata che hanno provato tantissime volte i Titans, che è sostanzialmente una play action forte, cioè una play action forte con Tannehill che parte under center, finge il consegnato per Henry, e attaccata a questa play action c'è una slant o uno skinny post di AJ Brown. E qui vediamo comunque l'importanza di Henry, perché è vero che la play action funziona a prescindere, ma quando nel backfield c'è Henry, questi linebacker scattano verso la linea di scrimmage appena leggono una finta di corsa, e in quello vuoto creato dietro i linebacker, soprattutto quando gli Steelers erano in cover trip, pigliava palla AJ Brown, e una di quelle volte è quella che dicevi tu sul touchdown, che è stata decisiva. Tutto sommato devo dire comunque due squadre vere su entrambi i lati del pallone, non due squadre perfette, ma due squadre da playoff. Questo
assolutamente
è il vero senso del termine, due squadre che difficilmente si scioglieranno da qua alla fine dell'anno, secondo me.
Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Stavo per aggiungere qualcosa e me lo sono dimenticato, però dettagli.
Aggiunga.
No, stavo dicendo qualcosa su Big Ben e me lo sono dimenticato. Me lo sono completamente dimenticato.
Alla fine la combinata un paio.
Vedi, ecco, me lo sono ricordato.
È stato anche sfortunato perché c'è stata una deflection.
Sì, ci sarà fatto questa partita con tre intercetti, di cui vero uno, in realtà, perché uno è stato deflettato, è stato come si dice?
Deviato,
è stato deviato, grazie, è stato deviato, e quindi quello non gli può dare colpa. L'altro non ho capito per quale motivo mancavano, no, al posto di inginocchiarsi ha lanciato sta bomba, è stata intercettata, ma lì, cioè, tenne futti a un certo punto. Quell'unico vero è stato il terzo intercetto, però secondo me è una prestazione di Ben decente. Soprattutto, se penso, stavo parlando con Alberto, dice: no, possiamo fare questo nella season, quando finisce possiamo fare questo, questo e questo. Draft 2004 è stato presente con Fitzgerald, è l'unico ancora rimasto, perché Rivers ormai non lancia assolutamente così, e Eli si è ritirato e lui invece è ancora lì. Sto pensando che credo che sia il terzo quarterback preso, ed è ancora lì quest'uomo. Ha cambiato completamente stile, perché non lancia più le bombazze come dicevamo prima. Però primo adesso per completi, per alla fine per yard prese, per sta questo big man mi piace. Sono positivo. Invece sai dove sono davvero davvero poco positivo?
Vabbè, posso immaginarlo.
Cioè, prendi Cam Newton, ok? Prima del Covid, quando abbiamo visto la partita con Seattle, bomba di 35 yard per Edelman, preciso, comunque on point, che correva formazione con 6 linemen e 2 tight end, ti corriamo di sopra. E dopo ha preso, è stato in COVID list, mancato per 3 settimane contro i Broncos, direi che ha fatto pena e poco. Coi 49ers forse pure peggio. Cioè, se si vede lanciare, tu dici, è vero che lui non l'ha mai lanciato lungo perché la sua precisione è quella che è, ma manco le curl route riesce a fare più, riesce a lanciare più precisamente le curl route. Questo, tanto che Steedham è entrato, ma Steedham, ricordiamo, è uno che ogni 5 passaggi lancia un intercetto. Quindi,
incredibile.
Mi sa che questi Patriots sono un pelo nei guai, soprattutto perché mentre guardavamo la partita tutti quanti, le partite su quelli Cuddle tra Facebook e Twitch, c'era stato un momento in cui touchdown Evans e intercetto per Godwin, touchdown Godwin e intercetto per Cam, è stato davvero per una cosa meravigliosa.
Assolutamente, ma allora partiamo allora dall'attacco dei Patriots contro la difesa dei 49ers. La difesa dei 49ers non c'è granché da dire, è sempre quella, nonostante l'assenza, comunque molto ben allenata da Rob Saleh. La storia è sicuramente Cam Newton e come lancia e come non corre, ora ci arriviamo. Devo dire che dopo aver visto l'All-22 sono riuscito confortato, perché io pensavo che il problema, guardando la partita in mezzo alle altre su Red Zone, fosse per Cam che proprio non ci arrivasse a lanciare di braccio, perché alcuni palloni sono usciti proprio male e erano quelli che hanno fatto vedere su Red Zone. Poi, andando a vedere, ci sono alcuni lanci, soprattutto quasi in garbage time sostanzialmente, comunque lanci verso il centro del campo, qualche deep out, insomma qualche traccia un po' più lunga, in cui è vero che lui ci metteva ogni stilla di forza, però il pallone tutto sommato usciva abbastanza pulito dal suo braccio.
Ma sai cos'è? Che per fare il lancio di 10 yard deve fare un movimento praticamente, vuoi perché si è operato al braccio e tutto il resto, però deve fare davvero molta fatica, proprio deve lanciare praticamente. Non è come Kyler Murray che via, da, fatto, è proprio lungo il lancio, deve fare davvero tanta forza per lanciarlo, deve fare un movimento quasi naturale per il...
È proprio un problema di meccanica. Io non ho trovato conferma in un bellissimo articolo scritto da Evan Lazar, che è un ottimo beat writer sui Patriots, e la sua teoria è che il problema è meccanico, che Cam praticamente è regredito alla sua meccanica di lancio che aveva pre-infortunio. È una meccanica poco pulita che gli impedisce di rompere la catena, cioè praticamente è il movimento, cioè gli impedisce di arrivare a quel tipo di movimento che è necessario per dare forza al pallone non solo col braccio ma anche con il resto, soprattutto con la rotazione dei fianchi. Uno di questi problemi è che lui fa un passettino indietro con il suo piede d'appoggio, quindi il piede sinistro, e quindi lancia sostanzialmente solo di braccio, e il problema qual è? Che il braccio comunque non è più quello di una volta, questo è poco ma sicuro.
Per darvi un'idea, è quando, se vedete quelli giocare a golf, è come se vi mancasse lo swing finale, vi mancasse proprio il movimento. Infatti la parte che davvero lancia non è il braccio, il braccio lancia anche, ma quello che dà davvero l'effetto frusta è il corpo che si gira e lancia, è tutto proprio il movimento, viene la potenza, viene dalle gambe, cosa che che manca.
E quindi, perché questa cosa secondo me è confortante? Perché la situazione non è grave come a Carolina prima dell'infortunio alla spalla e durante,
in cui veramente poteva mettere i piedi come voleva, ma la palla sarebbe uscita male lo stesso. È un problema di meccanica che si unisce a problemi di lettura, che si unisce a un attacco molto molto sterile, molto, questo lo voglio sottolineare, molto molto sterile dal punto di vista tattico. Josh McDaniels non mi è piaciuto, ci sono anche errori di lettura di Cam, ci sono anche ricevitori che, per quanto su questo non sono d'accordo con il nostro amico Francesco Cugusi di Patriots Rain, che dice secondo lui i ricevitori non sono un problema, secondo me i ricevitori sono un problema. Uno dei problemi però, magari non quello principale, ma contribuiscono. E l'altro problema grave secondo me è che Cam Newton, non stanno utilizzando Cam Newton come si deve nel gioco di corse. Cosa intendo? Io, ci sono state due corse sostanzialmente a inizio partita, ma proprio con pochissima immaginazione, c'è zero movimento pre-snap. Cam riceve l'end off dalla shotgun e fa questa finta di, cioè questa sorta di zone read al contrario con il running back, sostanzialmente decide se lasciare la palla al running back o corre, ma corre centralmente, guadagna qualche yard grazie al fisico, ma proprio poca roba. Io non so tu che idea ti sei fatto sul perché non lo stiamo utilizzando, magari perché sono fuori dal circolo, diciamo, del non seguo abbastanza gente del giro di Petros, però non riesco a farmi un'idea onestamente sul perché non lo usino in un certo modo.
Io sinceramente non lo so, mi ero fatto l'idea che soprattutto a partire con i Raiders volessero tornare a essere molto più run heavy, ma per essere run heavy hai bisogno di un quarterback molto preciso, soprattutto, cioè magari non lancia bummazze, però molto efficiente. In questo momento lui non è l'uno dell'altro, quindi secondo me in questo momento manca proprio di identità. E quando non sai, non ti riesci ad affidare a quello che dovrebbe essere il tuo leader, è complicato. Quindi sui Petros in questo momento sono un grandissimo punto interrogativo. Se non ci fossero i Jets sarebbero probabilmente la squadra peggiore della division, guarda.
Ah beh, sì, no, sicuramente Miami a livello di percorso di crescita è avanti anni luce, ma il vero problema secondo me, la cosa più inquietante, è che queste cose, cioè, questo football scadente, quasi sciatto, si è visto anche dal lato difensivo. Questa è una cosa che con Belichick non è mai successa per due partite, per più partite all'interno di una stagione. E poi c'è da dire che quando giochi contro Kyle Shanahan è tosta.
Ma soprattutto
toste.
una questione di matchup contro quella pass rush contro comunque non c'è Bosa, però comunque la pass rush dei 49ers brutta non è, cioè proprio sputarci di sopra non mi sembra che sia. E sì, hanno avuto difficoltà. Vabbè, Verrette si è pure rotto di nuovo, tanto non è mai successo. E no, vedi, lo diciamo settimana scorsa, sorpresa positiva, crack. Tac. Questa è la Cantù Curse, come sempre.
Esatto.
E l'attacco, la difesa di Petrus in questo momento manca di gente grossa. Hanno tantissimi cornerback molto forti, safety molto forti. Gli manca qualcuno di grosso davanti che ferma le corse. Non sono capaci di fermare le corse, gli hanno corso di sopra. Questo secondo me è il riassunto della partita.
Allora, gli manca anche, al di là della stazza, Dante Hightower col suo hold out, sì, ha lasciato un vuoto incolmabile a livello di leadership, a livello di presenza in campo. Questo va detto, però facciamo così, partiamo, perché secondo me è giusto, da Kyle Shanahan, perché ieri mentre guardavo la partita all'Old 22 ridevo, cioè vedevo delle cose che si inventava e dicevo, no, brutto figlio di puttana, cioè mi dà l'idea che se io dovessi difendere un attacco di Kyle Shanahan, tipo dopo 10 minuti andrei di là a lanciargli addosso, non so, cosa c'è di contundente un coach che può usare? Non lo so, se è grasso può semplicemente andargli una panzata, ma non lo so, cioè veramente mi verrebbe voglia di picchiarlo da quanto ti fa sembrare stupido, perché Belichick le ha provate tutte, ha provato addirittura i tight fronts, che sono una roba che viene dal college, per fermare le RPO. E il problema è che senza entrare troppo nei dettagli, senza l'utilizzo del video, Kyle Shanahan ha saputo stressare la difesa di New England in tutte le direzioni, soprattutto in laterale. Io ho notato questa cosa, che è riuscito molto a stressare lateralmente la difesa, sia avendo sempre un'opzione sulle RPO, anche sui passaggi, un check down nel flat, sia correndo lateralmente sia come con proprio lo stile di corsa, cioè lo stile dei giocatori utilizzati nel gioco di corse, perché Brandon Ayuk e Deebo Samuel in campo sono insieme, sono un matchup problem irrisolvibile, io credo, a questo punto, per qualunque difesa, perché Shanahan ha iniziato a usare Deebo Samuel come running back.
Vabbè, gli sono un po' tutti.
Esatto, c'è un set in particolare in cui c'è Garoppolo in shotgun e ha due, quello che si chiama pony package, quarterback al centro e un running back per lato. Prima che uno di quei running back può essere Deebo Samuel. E da lì fanno finta di correre a sinistra con Deebo Samuel. L'altro running back che c'era a sinistra, che è il running back vero, com'è che si chiama? L'ho segnato l'ennesimo cassiere di Walmart che Shanahan.
Dici Wilson o quello?
No, il 38, mannaggia, è Jamaica Lesty. Mai sentito prima di domenica. Quindi sembra una corsa verso sinistra. Jamaica Lesty invece, su questa metto un video perché è interessante, va in motion verso il lato opposto e a questo punto Garoppolo legge i numeri. Se tutti vanno con la finta di corsa verso sinistra, Garoppolo lancia questo passaggino per Lesty con già dei bloccanti come ricevitori sul lato destro e lì arrivano i danni. Ultima cosa che ho notato, a parte quanto è forte George Kittle che batteva in marcatura uomo, la marcatura uomo di Stephon Gilmore, Defensive Player of the Year, ho detto poco. C'è un'altra cosa che ho notato molto molto interessante, è che, e qui arriviamo ai Patriots, errori di comunicazione, errori di lettura, errori di esecuzione. Il touchdown di Ayuk, se non sbaglio, aspetta, fammi controllare un secondino sulle... Eccolo qua. Sì, il touchdown di Ayuk arriva con sul lato destro marcatura uomo su Bourne e Ayuk, che corrono, sai, le solite rub route, cioè Bourne porta il blocco per bloccare il marcatore di Ayuk e Ayuk va a correre. Cioè ci sono mille modi per contrastare questi blocchi, chiamiamoli blocchi, nell'NFL. Finisce che entrambi i cornerback dei Patriots vanno su Bourne, che stava semplicemente bloccando, e Ayuk, che era quello che doveva correre e ricevere veramente, si trova da solo e poi va a segnare il touchdown. Queste sono robe che da una difesa di Belichick non mi sarei mai e poi mai aspettato.
Sì, secondo me su Belichick il fatto che non ha potuto fare gli OTA, gli sono mancati giocatori chiave perché si sono, hanno fatto opt-out. Anche lui, il suo genio, ha un limite, secondo me. Ma va bene, siamo arrivati alla bellezza di 47 minuti, tanto perché sempre facciamo le cose proprio corte.
Forse un pochino più lunghi oggi, però vai, dai, cerchiamo di essere
un po' più... Ma la scorsa pure ormai. Allora, partita da non perdere settimana prossima, cioè proprio non dovete perdervela. E a che ora è? Sai che non lo so a che ora è la partita?
7. Ancora una volta criminalmente messa alle 7.
Madonna,
perché? Sunday night avremo Giants, cioè Cowboys Eagles, e Monday night Bucks Giants.
C'è Steelers Ravens, cioè questa è la partita che aspettavo appunto dall'inizio stagione. Steelers Ravens, secondo me questa sarà una gran bella partita. Quindi ve la segnate, in caso ve la guardate. Non guardatela sul Red Zone, probabilmente, oppure potete guardarla sul Red Zone. Però fate due televisori, una
doppio
solo
schermo è la cosa migliore. Sì.
Doppio schermo è la cosa migliore. Compatevi un televisore, basta.
Tra l'altro, Ema, dato interessante su questa partita: 23 vittorie ciascuno nella rivalry, nella rivalità
storica, non lo sapevo.
Sì, e con una media punti a partita che è praticamente esattamente la stessa, 20 per gli Steelers e 19 e qualcosa per i Ravens.
Wow.
Equilibratissimo, una partita con una storia pazzesca. Se andate a recuperarvi le partite di metà anni 2000, quelle con cui c'erano Polamalu, Ray Lewis e compagnia bella, le botte che si davano fanno un rumore diverso anche in televisione, io ve lo assicuro. La cosa che guarderò con molta attenzione è il game plan offensivo dei Ravens, perché se i Ravens pensano di giocare ancora all'acqua di rose senza far correre la marda, questa partita non escono vivi.
Ne sono assolutamente convinto.
Cioè, puoi farlo contro i Bengals, contro gli Steelers, devi metterti lo smoking.
Mi aspetto che i Ravens sono stati in bye week, che le cose abbiano un piano decente.
Assolutamente.
Altro scontro da non perdere è la D-line dei Bears contro l'O-line dei Saints. Comunque, la D-line dei Saints per verità, comunque una signora online. La D-line, come dicevamo settimana scorsa, quello che ci preoccupava non è la difesa dei Saints, che comunque ha tenuto i Rams abbastanza 20 punti. Quello che ci ha preoccupato era l'attacco, infatti hanno fatto 6 punti, per grazie del signore. Però tanto, secondo me quella sarà una...
Facciamo mia colpa però. Scusa un secondo, facciamo mia colpa. Cioè, siamo... Le rare volte che prendiamo, lo diciamo, sulla difesa di Bears, forse aveva ragione il nostro amico Alex Cavatton.
Sì.
A tirarci le orecchie, che era fuori dalla top 10. Io onestamente l'ho fatto perché non mi aspettavo che Jalen Johnson fosse così forte come rookie cornerback, e nutrivo parecchi dubbi sul loro pacchetto linebacker. Insomma, grande difesa, Khalil Mack.
No, sarà... si sono sistemati dopo la low year dell'anno scorso.
Sì.
E... non è più la difesa di Fangio, ma questa di qui alla fine non è... non gli si può dire nulla.
Ottima difesa.
Colpa nostra. ammetto. Cioè,
no,
colpa...
Tra l'altro, ma secondo me è decisivo perché Breeze non può... Cioè, anzitutto perché, a prescindere da chi i Saints abbiano come ricevitore, i Bears hanno i corner per giocare uomo, cosa che a Fangio non gli dispiace.
E non è Fangio, Fangio è diventato allenatore dei Broncos.
Ciao, il tuo amico Ciappagano.
Ciappagano di Boulder.
Conterraneo Ciappagano. E quindi se Breeze non ha un'opzione rapida sui passaggi, allora diventa un problema. Cioè, la online dei Saints deve tenere. L'unico mismatch enorme a favore dei Saints è Camara contro i linebacker.
Ma c'è Rockon Smith che secondo me... un po' di problemi glieli potrebbe dare, vista la velocità.
Vedremo, sono curiosissimo.
Beh, infatti, saremo curiosi. Mismatch invece, al contrario, c'è l'attacco dei Chiefs contro la difesa dei Jets. Credo, se ho visto bene, ho visto uno spread di meno 19,5.
Cose mai viste.
Cioè, meno 19,5 vogliono dire... quasi tre touchdown in differenza.
Se i Chiefs partono da meno 19,5, vincono comunque la partita, perché non è addentro.
Esatto. Devono fare tre touchdown per vincere la partita, o due touchdown e due calci, per darvi un'idea. Per vincere la partita, allora... con lo spread, considerato lo spread. Se volete sapere di più quanto riguarda lo spread, seguite oggi pomeriggio, anzi stasera per voi, scusate il pronostico, che l'altra risata ve le fate. Vi dico, ormai è pronto.
Tra l'altro, l'unica cosa che può succedere in questa partita per andare contro lo spread è che i Chiefs, che hanno questa tendenza a fare i cazzoni quando possono permetterselo, facciano talmente tanti cazzoni che si mettono in una fossa, poi Mahomes sbadiglia un attimo e la raddrizza.
Ma io pensavo che potessero mettere Moore. Cioè, quando ho letto lo spread, dai, mettono Moore a sto
punto.
No,
Annie, hanno cambiato...
Ah, Annie, adesso hanno preso Annie, che era quello dei Jaguars. Sì. Cos'era? Forse dei Jaguars, sì, o dei Carolina.
Non ricordo i suoi trascorsi al momento, però c'è sulla carta...
Annie, che mi ha fatto sempre con l'H, mi ha fatto sempre ridere.
Poi andrà come andrà, però sulla carta è un mismatch spaventoso.
È questo di quelle che dovevamo segnalare. Poi, altre cose da seguire, partita del lunedì notte, ci saranno i Bucks contro i Giants, c'è Mike Evans, che sulla povera difesa dei Giants, che è tanto forte sulle corse, un po' meno nella secondaria. Vedremo, perché Mike Evans non è il Mike Evans che di Winston, che gli lanciava le bordate e lui le prendeva. Con Brady è un pochettino diverso. Secondo me è una cosa da seguire.
Oh, Ema, sto guardando ora su Pro Football Reference. Vuoi sapere le yard a partita di Mike Evans quest'anno?
Vai.
2 contro i Saints, 104 contro Carolina, 2 contro Denver, 122 contro i Chargers, 41 contro i Bears, 10 contro Green Bay e 37 contro Las Vegas. Insomma, non sono
roller coaster Mike Evans. con meno differenze.
Il punto è che il trend non è positivo, perché nelle ultime partite praticamente ha una media di circa 30 yard a partita. E soprattutto le due partite che non segna touchdown, perché anche nelle partite, cioè, sta la partita epica, te la ricordi, contro Denver, in cui ha fatto 2 ricezioni, 2 touchdown per 2 yard.
Sì.
È che poi quel ruolo in red zone gliel'ha rubato Gronk, fondamentalmente.
Sì.
Su questo, perché Gronk ha iniziato ad avere molti più target in red zone, e quindi Mike Evans è utile, come dice un mio amico, come un buco di culo sul gomito. E a questo punto diventa però interessante, anche perché Chris Godwin non gioca. è infortunato Chris Godwin, quindi credo che sarà interessante seguire la partita di Evans, anche perché quella contro i Giants sarà l'ultima partita senza Antonio Brown.
Esatto, di Antonio Brown parleremo in caso settimana prossima, perché ci sono un sacco di pro e contro,
sicuro.
Ne parleremo poi settimana prossima, come nel nostro matchup in caso settimana prossima. Alberto, sei pronto?
È quel momento per cui non abbiamo ancora la sigla, nonostante siamo in week 8.
Non è vero che non abbiamo la sigla.
That's amore.
Non è, no, è. Scusami, fammi prendere il microfono nel modo corretto.
If you can smell what can do is cooking.
Tarara. No, allora in questo caso, più che la entry song di The Rock, mi ci vorrebbe veramente un Death Amore, quelle robe proprio italo-americane, perché la mia ricetta è ispirata all'unico, inimitabile, immortale Ben DiNucci, quarterback terza riserva dei Dallas Cowboys, che è entrato appunto dopo il tentativo di decapitazione di Andy Dalton,
che si è fratto cagato non so se era
rookie scelto al settimo giro di quest'anno.
Ma dove giocava? Cioè, dove è uscito questa di qua?
Da James Madison, JMU.
Esiste?
Male. Sì. Allora, è entrato in campo, prima azione era una toss, cioè l'appoggio per Zeke Elliott, l'ha passata come uno che non ha mai visto una palla da football, mezzo fumble e poi Zeke l'ha recuperato. La cosa che mi ha fatto impazzire è che secondo lancio, invece, completo di una trentina di yard sul buco, sul hole della cover 2, ho detto questo è già il mio idolo. E mi è venuto in mente che c'è Ben DiNucci, ma anche per la faccia me lo vedrei benissimo in un ristorante italo-americano, tipo a Brooklyn, in cui millanta con una dubbia conoscenza della lingua italiana. E quindi Ben DiNucci ci fa il piatto più finto italiano al mondo, che sono le fettuccine Alfredo, anche se ho scoperto cercando la ricetta che hanno veramente delle origini italiane.
Sì, ristorante di Roma, perché ogni volta sì, mi chiedevano Alfredo, ma come insomma le fai? Non le so fare le cose fettuccine.
Incredibile. E comunque tale Alfredo ha portato questa ricetta, poi è stata portata in America, una ricetta che potete fare anche se siete scoglionati a mezzogiorno e non ci avete voglia di far granché, perché sostanzialmente si tratta di prendere delle fettuccine, potete anche se avete un po' più di tempo potete farle in casa, le mettete l'acqua a bollire, nel frattempo in una padella mettete 80 grammi di burro all'incirca, a fuoco lento sennò si brucia, mi raccomando, e poi ben si incazza. Poi mettete un po' di acqua di cottura, che con l'amido fa la cremina col burro. Mettete le fettuccine ancora con la fiamma viva a amalgamare col burro. Poi spegnete la fiamma, mettete parmigiano reggiano e pepe. Mischiate, avete fatto le fettuccine Alfredo alla Ben DiNucci.
Ma dovete cantare? When DiNucci eat your receiver, that's amore.
That's a touchdown.
Mi piace. Beh, questa di qua la cambieremo. Va bene, per questa puntata direi che è tutto. Io vi ricordo di i nostri contatti. Siamo su Facebook, Instagram, Twitter. C'è altro? Dobbiamo farci l'account
LinkedIn. A breve anche su Tinder.
Su Tinder, come abbordiamo, non ci sa come. Mostriamo la palla da football.
Vuoi venire a vedere i miei Gold 22? A casa mia vedere la mia collezione di Gold 22.
Va bene, noi vi ricordiamo l'appuntamento, ci sentiamo poi settimana prossima, se tutto va bene, se non mi brucia a casa, se tutto va bene, se non c'è un terremoto da queste parti, non si sa, perché la situazione è quella che è. Noi ci sentiamo poi domenica, sempre, mi sa che da me cambia l'orario, quindi sono le vostre 22 sempre.
Esatto, si torna alla nostra vita.
Si torna all'orario nuovo. Anche per noi ci sentiamo per quelli che addol. Anzi, io vi ringrazio perché la settimana scorsa eravate davvero davvero tanti. Vi ricordo, voi se vi piace, voi dite agli amici di venire. Più siamo, meglio è. Più facciamo abbiamo delle idee in mente che voi non avete idea. Un giorno ci metteremo a fare anche i quizzoni. Non guardate che ci sono cose che voi in pentola che davvero if you smell what the bootleg is cooking.
Che state, l'ho
detto
tunnati
in inglese, davvero che ha fatto schifo assai.
L'hai detto alla Ben DiNucci.
Alla Ben DiNucci l'ho detto.
State tornati, insomma, che di novità ne abbiamo.
State tonnati, va bene, vedi questo di qua, ormai siamo per i fatti nostri. Va bene, direi che per questa puntata è tutto. Io ringrazio Alberto.
Grazie a te, Emo.
mi dimentico sempre di ringraziare sempre The Cutting Edge, Andrea, ti siamo vicini.
Un abbraccione.
Vogliamo bene a tutti. Noi ci sentiamo settimana prossima. Anzi, ci sentiamo domenica poi. Per questa puntata è tutto. Ciao,
ciao ragazzi.